Buonasera oltrelago. Affrontare il mare aperto è da sempre l'avventura delle avventure, quella che a un certo punto della vita fa diventare grandi, la sfida da cui originano le più incredibili scoperte, dettate dall'insaziabile sete di novità che è dentro di noi, la metafora stessa della nostra vita. Per questo i più grandi scrittori si sono così spesso misurati con le onde, con le distanze ignote, con gli abissi, e questa sterminata letteratura è cresciuta via via per accavallamenti, incroci, contrapposizioni, accordi e somiglianze lontane, come a costruire una rotta precisa e appassionante, che salpa da un punto sicuro della mappa per giungere, dopo molte altre tappe, all'approdo finale. E chi mai? Ci siamo chiesti chi ci poteva raccontare meglio di altri il suo mare, se non il nostro particolare vicino di casa, lo scrittore Harry De Luca, che di questo elemento ne sa parecchio e che oggi abita appunto a poca distanza da noi, dalla nostra oltrelago. Ebbene allora, a Harry De Luca il compito di raccontarci il mare e la sua storia, che non è sempre però fatta di tante belle sfumature di bianco e di blu, ma è anche un corridoio della speranza per tanti e un passaggio clandestino per tanti, tanti altri. Un buon ascolto oltre lago.
Il suo ricordo del mare, quello che forse per lei è più importante e più intimo, a che cosa è legato? A un ricordo d'infanzia o a qualche cosa di, diciamo, avvenuto durante la maturità?
Di più l'infanzia. Ho avuto la fortuna nella mia infanzia di passare tutte le estati a Ischia, sull'isola di Ischia, 3 mesi. E venivo da una città che sta sul mare, sì, ma per modo di dire, insomma, stanno sul mare quelli che sono affacciati sulle prime file delle case, ma quelli che stanno invece insaccati dentro le seconde, terze, ennesime file, mare, ne vedono, non lo vedono e neanche troppo cielo si vede. E allora dentro questa città compressa, non una città per bambini a quell'epoca, tra l'altro aveva anche la più alta mortalità infantile d'Europa, e come evasione scolare, insomma, eravamo ai massimi, perché i bambini che superavano quella soglia di sbarramento della mortalità poi andavano a lavorare a 4-5 anni. Ecco, dentro questa città compressa, affollata, improvvisamente un ragazzino veniva offerto il mare, l'isola, la libertà. La libertà coincideva immediatamente con la fine delle scarpe. Cominciava il tempo scalzo, all'inizio si scottava la pianta e poi immediatamente dopo avveniva la muta della pelle. Non è che si usavano tanto le creme che si usano adesso, per cui la pelle era regolarmente da buttare. Ecco. Ne spuntava fuori una scura, spessa, salata, perché c'era poca acqua potabile a Ischia, acqua dolce. Per cui ci si lavava a mare, insomma, di fatto. Ecco, il mare era questa esperienza della natura, che era un inselvatichirsi e giocarci, imparare anche a fare il mestiere, qualche mestiere, studiandolo, avendo la fortuna, l'occasione di salire su qualche barca da pesca. Sì, il mio ricordo, il mare è stato questo avviamento a vedere lontano, dall'isola. Si poteva vedere lontanissimo. cosa che non si vedeva da nessuna parte degli altri 9 mesi dell'anno. Ho saputo poi che i poteri in genere hanno considerato le isole delle reclusioni. Ecco che sul nostro Mediterraneo hanno piantato prigioni in tutte le isole. Invece per me era proprio il contrario. L'isola era il campo aperto, spalancato, libertà a ogni punto di orizzonte. Ho capito allora, insomma, che la mia immaginazione era opposta a quella dei poteri.
Senta, a proposito di mistero che il mare può avere, un mistero che può essere quello di un bambino che lo vuole scoprire, ma anche un mistero delle sue profondità, un mistero che è legato anche allo spirito di esplorazione, se vogliamo, che ha connotato poi gli uomini che hanno cercato di arrivare sempre più in là. Ecco, il mare visto come mistero invece, secondo lei?
Intanto il mare è la maggioranza del pianeta. È talmente vasto, misterioso, profondo, che si possono immaginare delle specie viventi nel mare che non ci hanno mai conosciuto, che non hanno mai avuto nozione della nostra presenza su questo pianeta. E poi è stata una via di comunicazione il mare. Il mondo, noi abbiamo conosciuto il mondo non per via di terra, ma per via di mare. I continenti, le immensità, in un periodo della nostra storia della navigazione si immaginava anche che nell'emisfero sud ci doveva essere altrettanta terra dell'emisfero nord. C'era una teoria della simmetria dei continenti, ma invece hanno attraversato quell'emisfero sud perdendosi nel nulla, nel vuoto di quell'immenso, scoprendo solamente poche terre emerse. Ecco, il mare è stato il modo con cui il mondo si è conosciuto. Alla fine, dopo aver esplorato tutte le terre e anche tutti i mari, l'ultimo paragrafo della geografia è stato l'alpinismo. Ma rimanevano solo quelle. L'alpinismo inizia come questo spirito sfizio di completare la ricognizione. Per cui io poi dopo sono diventato secondariamente, insomma, come esperienza anche alpinista, uno che va a scalare.
Lei che esplora anche altri terreni molto più difficili, molto più impervi, secondo lei perché Dio ha creato il mare?
È scritto che in principio la divinità crea i cieli e la terra, e i cieli erano acque. La parola in ebraico tra acque e cieli è quasi simile. Acque è maim e cieli è shamaim. E nella creazione c'è un atto di separazione tra le acque di sopra e le acque di sotto. E in questa separazione appare la superficie, appare l'asciutto, dice la scrittura sacra. In tutta la creazione c'è una intenzione di bellezza. C'è un punto di bellezza che è messo a contrappeso e a contrasto, a spirito di contraddizione della distruzione, dello spreco, della morte. Nella partita doppia, insomma, del mondo, la bellezza sta al risarcimento della perdita. Il mare appartiene a questa, rientra dentro questa intenzione di bellezza.
Il mare è anche un ponte che tante volte, come lei ha detto prima, ci consente non solo di esplorare e di conoscere, ma forse anche di conoscere l'altro da sé. Questa grande immigrazione che c'è dai paesi del Maghreb adesso sta mettendo in evidenza dei problemi che il mare però in qualche maniera fa esplodere. Ecco, lei come legge questi ultimi avvenimenti e soprattutto come stanno rispondendo i popoli a questa immigrazione?
A me sembra che questi nostri tempi, il 1900 e questo secolo nuovo, rientrano, saranno ricordati nella storia dei tempi come i secoli delle grandi migrazioni, molto più che per le guerre o per la magnifica invenzione del cinema. Saranno ricordati perché gigantesche masse umane si sono spostate da un continente all'altro e così hanno spostato e cambiato il peso del mondo e la faccia del mondo. Ecco, noi che siamo stati nel 1900 gli azionisti di maggioranza di questa emigrazione, milioni, molti milioni di noi si sono spostati in cerca di migliore sorte. Ecco, noi assistiamo in questo secondo tempo delle grandi migrazioni a altri popoli e altri continenti che emigrano dalle nostre parti, con viaggi anche più difficili e avventurosi dei nostri. Il mare è, il Mediterraneo è, questa antica via di comunicazione, questa antica esperienza, perizia marinara, che ha fondato la civiltà del Mediterraneo, che è stata una civiltà fondata sull'ospitalità. Questo è stato il tratto comune che ha fatto fiorire questa civiltà, la ospitalità di quelli che venivano da lontano. La scrittura sacra se ne occupa intensamente, subito. Il pellegrino, quello che viene da fuori, va accolto. Abramo si muove incontro a delle figure che stanno venendo dal deserto, li invita sotto la sua quercia a riposarsi, gli lava i piedi e li ristora. Sono poi quegli angeli che gli trasmetteranno l'annuncio della futura gravidanza. Dunque questo Mediterraneo viene da questa storia e l'Italia è un pontile, è una specie di ponte gettato dentro il Mediterraneo. Da nord scende verso sud e verso oriente. Molti la vedono come uno stivale, a scuola ci insegnano che è uno stivale. Io lo vedo piuttosto come un braccio che si stacca dalla spalla d'Europa, si allunga verso giù e il suo tacco, diciamo, non è invece una mano. La Puglia è sono queste quattro dita e la Calabria è questo pollice che se ne va verso la Sicilia, che è un fazzoletto che saluta. Noi siamo questo pontile che ha ricevuto la storia, è stato un pontile di passaggio, perché i popoli che ci hanno attraversato volevano un po' stare, ma volevano anche disperdersi. Questo è il nostro destino geografico, la nostra storia proviene dalla geografia. Questo è quello che siamo. Siamo un pontile aperto a tutti gli attracchi del Mediterraneo. E allora questi popoli che stanno raggiungendoci e che continueranno a raggiungerci, perché non c'è nessuno sbarramento, non c'è nessun preservativo che può essere calzato su questo pontile Italia, questi popoli che continuano a raggiungerci vanno lasciati passare. Ecco, l'Europa fa la schizzinosa, l'Italia si deve fare contrabbandiera, deve far passare tutta questa gente, deve farla andare verso le frontiere che desidera, verso i destini e le destinazioni che desiderano. È inutile fermare, tappare, eccetera. Oggi abbiamo 4 milioni di immigrati ufficiali, li abbiamo invitati? No, sono venuti lo stesso e si sono ben trovati e hanno molto migliorato la nostra economia. Non sono fermabili le migrazioni di milioni e milioni di esseri umani, non si possono fermare, devono essere semplicemente distribuite secondo il mercato del lavoro. Tutto qui.
In passato, proprio perché non solo l'Italia, ma tutto il Mediterraneo ha costituito un ponte, dentro il Mediterraneo si sono costruite le grandissime epopee, da Ulisse fino addirittura alle grandi guerre che si sono combattute durante antichissimi tempi. Questa è la costruzione della nostra civiltà, la civiltà è nata dentro il Mediterraneo. Ecco, un pensiero a questo mare un po' chiuso, però di fatto così ricco di storia. Come ce lo può raccontare lei il Mediterraneo?
Il Mediterraneo è chiuso, è vero. Anzi, per delle epoche geologiche è stato effettivamente chiuso e si è effettivamente quasi prosciugato. Oppure è diventato così impetuoso da lasciare conchiglie sulle Dolomiti, è stato così abbondante, il Mediterraneo ha funzionato a fisarmonica. Lo considero integrato insieme al Mar Nero, appartiene al Mediterraneo il Mar Nero, non solo per via di quello stretto, ma perché i grandiosi fiumi che scendono nel Mar Nero, i grandiosi fiumi che scaricano le loro correnti dentro il Mar Nero, poi raboccano il Mediterraneo. Contribuiscono alla sua quota di vita, e adesso contribuisce anche l'apertura dello stretto di Suez alla quota di vita. E allora delle specie degli altri oceani vengono a visitare, vengono a impiantarsi. Si è aperto di più il Mediterraneo, è diventato più spazioso. È la nostra appartenenza. Ecco, io non mi sento uno dell'Europa, ma uno del Mediterraneo. L'Europa è un'astrazione, mentre il Mediterraneo no. Mi sento parente di tutti i popoli che abitano su questa sponda. Parente non per sentimento semplice di fraternità, ma proprio per biologia. Ci siamo incrociati i sangui attraverso specie di accoglienze, ma anche di guerre, di stupri, di epidemie, di esili, di espulsioni. Apparteniamo a questo canapo al quale sono appiccicate tutte queste cozze sommerse. Ecco, questo mi immagino, mi piacerebbe sapere questo dalla scienza biologica, che attraverso il mio sangue risalisse agli incroci, chi che mi hanno preceduto, che mi hanno determinato, di conoscere dentro di me, insomma, quanta quota di fenicio o di normanno o di cartaginese ci sta.
Sente, adesso però noi questo mare, che non è solo il Mediterraneo, ma è tutto quello che è acqua, lo stiamo in qualche maniera distruggendo. Lo stiamo distruggendo perché stiamo facendo una pesca selvaggia, stiamo distruggendo delle specie in via d'estinzione, lo stiamo inquinando in modo assolutamente, forse definitivo. Ecco, lei che tipo di sentimento ha rispetto a questo, diciamo, a questa ineluttabilità di una fine? Perché vediamo che anche alle Maldive, in fondo, ci sono i coralli che non sono più vivi, stanno morendo. Noi stiamo distruggendo il nostro ambiente, in particolare stiamo distruggendo quella che è la nostra culla, non solo della civiltà, ma anche forse della razza umana.
Noi stiamo intaccando, logorando un patrimonio antico di civiltà e un patrimonio naturale. Ma siamo così, siamo infettivi, siamo invasivi di questo ambiente. Una volta l'ambiente era, secondo la parola latina ambiens, quello che circondava. In questo caso, insomma, siamo noi che abbiamo circondato l'ambiente, lo abbiamo assediato, e alla fine poi da qualche parte si arreda da segni di cedimento e di resa. Però sul mare, come in mare aperto, come in montagna, ci si accorge di essere degli ospiti, delle insignificanti creature di passaggio. La montagna ancora di più, perché la montagna non è mai stata una via di transito, anzi è stata sempre l'opposto, uno sbarramento, un ostacolo da aggirare e non da attraversare. Più siamo addosso al mare e più lo possiamo avere questo sentimento di essere suoi inquilini, suoi ospiti. Io vengo da una città di mare, e che si è piantata sotto un vulcano catastrofico e sopra un suolo sismico. Per noi il mare, quel golfo incantato, benedetto, meraviglioso, quella bellezza, non era un arredamento, un decoro della natura, ma stava lì con una forza dentro catastrofica, pronta a esplodere, a cacciarci via. Abbiamo avuto un rapporto sentimentale con la bellezza di terrore. Quel vulcano sta piantato dentro gli incubi di tutti quei miei concittadini. E il mare è stato visto da noi come una via di fuga. Era il posto dove potersi salvare. Così è stato poi nel secolo scorso per le emigrazioni. Da quel molo Beverello si sono staccati milioni e milioni di addii.
Nella letteratura, qual è il libro che più di altri lei ricorda, che parla ovviamente di mare, di avventure di mare, o che è legato a uno scrittore che ha trattato il mare in maniera, diciamo, secondo lei unica o particolare?
Stevenson, Conrad, insomma, i mari sono stati, Melville, sono stati descritti dagli da quei viaggiatori, inglesi e americani. Per me, insomma, Moby Dick, sì, la letteratura di quella parte di lì, di quella lingua, ha riportato esperienza del mare, sì. Noi meno, qualche poeta del Mediterraneo, qualche pagina di Camus, qualche poesia di dialettale napoletana, quasi niente nella scrittura sacra. Quel popolo non è stato marinaro per niente, è stato un popolo di terra, era così di terra che dava le spalle al mare. Loro chiamano, dando spalle al mare, chiamano il nord sinistra e il sud destra, per come stanno messi. E non ricordo altro, insomma, tranne, va bene, il nostro avviamento scolastico con Omero. Anche i latini non è che si sono divertiti tanto con il mare. I romani si sono adattati nella loro civiltà a navigare, perché più per proteggere i loro commerci, insomma, hanno creato flotte più per mantenere il traffico aperto dei loro commerci che per vocazione marinara. Neanche i poeti, non ricordo poeti latini che si sono innamorati, che si sono messi a cantare del mare. Virgilio ha scritto le georgiche, non le isolane, la campagna, non il mare.
L'ultima domanda, io sono partita da il suo ricordo sul mare. C'è un amore nella sua vita che è legato al mare?
L'amore di qualche primo amore, qualche poi insomma. Uno comincia con uno, dice questo è il primo, poi ne arriva uno più grande e dice no, è questo il primo. Per me ogni amore ha l'idea di essere primo, ha questo diritto di primizia e quindi sono successi a Ischia. Non è che ci vado più tanto su quell'isola, però un giorno, qualche anno fa, mi hanno assegnato la cittadinanza onoraria dell'isola di Ischia.
Quindi torniamo al punto di partenza, sì, sostanzialmente.
Sì. Ecco, io non accetto, per vizio, insomma, per mia strafottenza meridionale, i premi letterari, però quello era un premio letterario.
Però quello lo accettato.
Quello sì, quello perché era un vero premio letterario.
Mare nostro, che non sei nei cieli e abbracci i confini dell'isola e del mondo, sia benedetto il tuo sale, sia benedetto il tuo fondale. Accogli le gremite imbarcazioni senza una strada sopra le tue onde, i pescatori usciti nella notte, le loro reti tra le tue creature che tornano al mattino con la pesca dei naufraghi salvati. Mare nostro, che non sei nei cieli, all'alba sei colore del frumento, al tramonto dell'uvia di vendemmia ti abbiamo seminato di annegati più di qualunque età delle tempeste. Mare nostro, che non sei nei cieli, tu sei più giusto della terraferma, pure quando sollevi onde a muraglia, poi le abbassi a tappeto. Custodisci le vite, le visite cadute come foglie sul viale, fai da autunno per loro, la carezza d'abbraccio, bacio in fronte, di madre e padre prima di partire.
E partire per dove? Per cercare un futuro lontano da una terra ormai diventata ostile, arida e senza frutti, dove la vita è breve e la fame è sempre tanta, attraverso un mare che certo può rivelarsi il più ostile dei nemici, più ostile ancora della terra che lasci, ma mai così ostile come chi ti considera un parassita del proprio benessere e non conosce né accoglienza né pietà, e fa di tutto per rendere quel mare la tomba di chi fugge. E sono tutti quelli da cui noi cercheremo sempre distinzione e distanza, nel nome anche della nostra storia di popolo mediterraneo che, come diceva Henry De Luca, abbiamo fatto dell'accoglienza nel tempo la nostra cifra di civiltà. Grazie per averci ascoltato Oltre Lago e alla prossima Voce alla Radio. Un caro saluto da Elena Polidori.